Bene, molte grazie Assessore Simoncini, grazie per avermi invitato, grazie al Direttore Generale del FA per essere qui e ovviamente ad Albino Caporali per tutto il lavoro svolto. Prendo le mosse un po' da quello che è stato detto, tenendo presente che oggi è il primo evento di lancio di tutta la programmazione 14-20. E che io, appunto, in qualità di nuovo direttore, oppure di primo direttore della nuova agenzia per la coesione territoriale, avevo quindi avevo, diciamo, quindi intenzione effettivamente di partecipare, con la mia presenza. Sono molte le cose gli stimoli che sono venuti da questi interventi. C'è la parola crescita che ha, diciamo così, tessuto i discorsi sia dell'assessore Simoncini che dell'autorità di gestione. C'è un commento in particolare che volevo riprendere da parte del direttore generale del FA, e cioè che l'Europa è orgogliosa di questa regione, l'Europa è orgogliosa della Toscana, e devo dire che anche io oggi sono contenta che la Toscana presenti l'Italia per aprire la programmazione 14-20. È così, un motivo particolare di orgoglio, perché in effetti anche ascoltando come questo programma è stato strutturato, c'è dietro molto buon lavoro, ma non solo buon lavoro delle strutture. C'è anche in particolare da sottolineare una capacità di leggere il proprio posizionamento rispetto alla posizione nazionale, rispetto a come l'Italia si posiziona anche in Europa, e c'è un ottimo coinvolgimento della società civile. Io credo che quasi mai, diciamo, ci sia stato un evento di lancio con un'adesione così numerosa, e quindi sono veramente contenta che l'avvio della programmazione 14-20, che in qualche modo è anche un po' il battesimo dell'agenzia, avvenga con così tante persone ad ascoltarlo. Segno di un interesse mai sopito dell'Italia che per le politiche di coesione. Nelle politiche di coesione gli Stati membri e l'Europa sono dei partner. Sono dei partner perché gli obiettivi sono comuni. Sono obiettivi appunto di crescita, di colmare i gap che separano certe regioni da altre. Sono fatte con uno sforzo comune e l'Italia è in una posizione particolare, perché si ricordava prima è pagatore netto, ma è anche, diciamo, percettore di una grande parte di risorse per la coesione, cui ovviamente in passato, diciamo, ci sono state molte criticità, ma che non sono mai state, diciamo così, neglette, nel senso che, ricordiamolo, anche nel 2007-2013 l'Italia è stata fra i paesi che ha cofinanziato di più, anche se poi la crisi ha, diciamo, ci ha imposto di tagliare il cofinanziamento nazionale. Quindi grande storia dietro le spalle per quello che riguarda, grande storia nel senso lunga storia, una storia di risorse molto imponenti, anche se necessario un cambio di passo. E credo che questo programma, forse non per la Toscana, che è sempre stata fra le più performanti, rappresenta comunque un cambio di passo per la sua concezione. Ne ha detti alcune caratteristiche nuove Albino Caporali, e io volevo focalizzarmi un attimo su quanto la nuova programmazione cambi rispetto, per esempio, a quella del 2007-2013. Parola crescita e parola investimenti sono state vere anche per la programmazione europea, che ha concentrato su tutto su 11 obiettivi tematici. Questo significa che tutti hanno dovuto programmare su quegli obiettivi tematici, che non è stato più come nel 2007-2013 obiettivi territoriali che poi lasciavano la declinazione di cosa fare agli Stati membri, ma uno sforzo di programmazione congiunta dell'Europa che, se si legge anche unitamente ad alcune comunicazioni della Commissione, come per esempio quella sul rinascimento della politica industriale, danno un quadro di lettura di quanto l'Europa voglia rivendicare un suo ruolo anche per la crescita e per gli investimenti pubblici, quindi non solo più per la parità di bilancio. Noi speriamo fortemente, l'Italia lo ha sempre sostenuto, che si vada sempre di più su questa strada, perché credo che l'Europa sia un grande continente che può competere, ma potrà farlo solamente se legge tutte le sue politiche, quindi non solo quelle di coesione che sono trasversali, ma le politiche dell'energia, quelle del clima, le politiche industriali, posizionandosi nel mondo e quindi non guardando solo al suo interno, ma guardando anche a qual è in realtà la sfida di competitività che le compete, che è sicuramente anche quella di posizionarsi in uno scenario globale. Quindi questo, quindi dico programmare è stato più difficile, lo diceva Albino Caporali, probabilmente i vincoli e le obbligazioni sono molte di più, adesso ci arriveremo fra un momento, anche se pure io cercherò di essere breve, ma volevo scorrere quali erano un po' i temi, ma ce ne sono state alcuni di questi obblighi che ci hanno portato a fare dei processi molto interessanti. Per esempio, tutta la parte della condizionalità ex ante, cioè il fatto di dover avere un contesto strategico delineato per poter poi allocare i fondi su certi obiettivi, sicuramente è stato uno sforzo immenso, ce ne sono sono molte le condizionalità, sei sono trasversali e poi vedremo quali, puntano molto quelle trasversali diciamo, al grande collo di bottiglia che è stato individuato, diciamo, è stata fatta una diagnosi precisa sull'Italia anche nelle raccomandazioni specifiche di paese, e cioè quello della capacità amministrativa, quindi molte condizionalità sono lì, ma molte sono per esempio sulla ricerca, sull'innovazione, sui trasporti, quindi diciamo l'impegno del paese a prioritarizzare gli obiettivi, quindi non solo a fare una concentrazione tematica dei fondi e delle risorse per scegliere prioritariamente su cosa investire, ma anche, diciamo, fare un quadro generale, appunto delle priorità, appunto un quadro strategico dello sviluppo e di dove qual è, diciamo così, la visione che si ha Italia 2020, fatemi dire. Quindi questo è, diciamo, un po' il traguardo anche delle condizionalità ex ante. Fra questa la S3, lo diceva il direttore De Fa, mi piace qui sottolinearlo, è stata una sfida particolarmente importante. La S3 nazionale è stata inviata a Bruxelles, abbiamo fatto anche come Stato con alcune regioni un passaggio, diciamo, a Siviglia, quindi nelle strutture che la Commissione aveva comunque consigliato come benchmarking per capire se i processi individuati e i percorsi fatti erano all'altezza di una strategia di specializzazione intelligente, e anche, diciamo, questo processo di scoperta imprenditoriale che Albino citava, mi fa molto piacere sentire che la World Bank si sia rivolta alla Toscana per capire come aveva fatto questo processo, che poi è un processo appunto bottom-up e che serve, diciamo, essenzialmente a capire anche quali bandi, più concretamente quali processi, quali sono le traiettorie di sviluppo concretamente su cui occorre allocare le risorse perché queste siano le più efficaci possibili e possano veramente promuovere lo sviluppo. La S3 nazionale, come dicevo, è andata a Bruxelles e questo è uno dei temi, per esempio, sulle condizionalità. Prima il direttore generale mi chiedeva se le monitoriamo. Uno dei compiti dell'agenzia è anche quella di monitorare le condizionalità. È pronto il piano nazionale della ricerca, è pronto il piano delle infrastrutture della ricerca, sapete che il piano banda ultralarga è già andato a Bruxelles, come quello dell'agenda digitale, il piano dei trasporti dovrebbe essere pronto entro il 10 aprile, quindi c'è questa spinta molto forte, diciamo effettivamente per la prima volta forse, ad avere appunto un quadro strategico, e quindi in questo le condizionalità ex ante sono state anche molto importanti, peraltro l'Italia le ha fortemente volute e sostenute anche nel corso del negoziato. Inoltre bisogna anche pensare che se è vero come ha fatto la Toscana, ed è sicuramente una best practice, il fatto di poter aver avuto risorse, di aver avuto risorse per poter anticipare il programma, che in effetti questo settennio di programmazione è un periodo lungo, perché gli investimenti pubblici hanno necessità di guardare avanti ad un periodo lungo e quindi anche le S3 devono essere scritte in modo da essere una fotografia dinamica dello sviluppo del paese, devono individuare delle traiettorie, ma devono essere anche capaci nell'ambito del settennio, non scordiamoci la lezione appresa nel 7-13, nell'ambito del settennio di regolare, diciamo così, le scelte che sono state fatte inizialmente, per quanto queste possano restare salde e possano orientare tutta la programmazione. Su questo esercizio è stato basato nella legge di stabilità anche la programmazione delle risorse aggiuntive nazionali, cioè quelle che vengono dall'FSC. Quindi ci saranno dei piani strategici e partiranno dalla S3. Quindi credo che questo, diciamo, veramente possa dare anche il segno all'Europa di come l'Italia si sia messa in un cammino diverso, abbia completamente cambiato il suo orientamento rispetto agli investimenti e alla crescita. Certo, c'è il problema dei tempi degli investimenti pubblici in Italia per la realizzazione delle infrastrutture, soprattutto, lo dicevamo prima. Però, diciamo, intanto il fatto di avere un quadro per capire anche dove si vuole investire è molto importante per orientare anche le attività di ricerca, cioè sapere quale sarà la domanda futura. È importante, credo, anche per le imprese. Quindi questo è un punto, fondamentale. Adesso vengo, a dare un quadro, anche se veloce, dell'agenzia e a che punto è, diciamo. Aspettiamo che le regioni designino il rappresentante all'interno del comitato direttivo per poterlo insediare, quindi per poter definire gli organi. Dopodiché il regolamento di organizzazione è pronto e sarà adottato. E dopo questo momento, diciamo, formale, si potrà dire che c'è stata anche la piena, diciamo, operatività organizzativa. Contemporaneamente sta già partendo il Dipartimento delle Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio, che guarderà alla parte programmazione, noi ci occuperemo più dell'attuazione. È stato rafforzato il nucleo di controllo e verifica con una parte specifica e separata per l'audit, ma che vedrà anche il controllo sia delle condizionalità ex ante, un monitoraggio dell'S3 e anche un accompagnamento forte ai programmi. E alcune delle cose che qui abbiamo sentito vorrebbero essere riprodotte anche in agenzia, per esempio un aiuto, un accompagnamento per sviluppare una sinergia fra fondi strutturali e fondi tematici come Horizon 2020. La predisposizione di regimi quadro laddove possano servire e possano, diciamo così, essere anche favoriti dal fatto di essere lì pronti per tutte le regioni che le vogliono utilizzare, un approfondimento su tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria con una task force specifica che abbiamo già peraltro creato e per capire come i fondi strutturali possano, diciamo così, anche sostenere il piano Juncker per alimentarne la capacità di fare leva sugli investimenti pubblici. Quindi l'agenzia in realtà è uno strumento che funzionerà con il contributo delle regioni e che sarà più, si spenderà di più sui territori, ovviamente probabilmente con un accompagnamento e un rafforzamento maggiore dove ce n'è più bisogno, ma veramente cercando invece di travasare il know-how da chi può far scuola, guida, anche con strumenti, diciamo, messi a punto con la sapienza e l'efficienza diciamo di una macchina che amministrativa che funziona molto bene. Ricordo qui, perché c'è il direttore De Fa, che l'Italia è uno dei il solo paese che ha accettato di fare dei piani di rafforzamento amministrativo per ogni autorità di gestione, per ogni amministrazione che avesse anche un'autorità di gestione. E quindi, diciamo, un piano questo strumento che ancora deve dare i suoi frutti, perché, diciamo, è stato appena varato e il cui coordinamento è a Palazzo Chigi, quindi, diciamo, anche nella sede più alta. I rapporti fra i PON e i POR, l'agenzia sarà anche autorità di gestione di un PON metro e di un PON governance, e sul PON metro sentivo per esempio le novità sull'asse urbano del POR FESR. Sapete che Firenze è fuori dal POR FESR proprio perché è nel PON metro. Credo che su questo una sinergia si possa sviluppare, perché l'Italia, con l'occasione del PON metro, può dire la sua sulle politiche urbane, ma anche in quella chiave che citava l'assessore Simoncini, cioè nella chiave che comprende l'inclusione, che fa delle città, che ormai lo sono, il nucleo più forte dell'innovazione, ma che, diciamo, tende anche con queste politiche a promuovere l'occupazione. Quindi chiudo, ringraziando nuovamente voi che siete intervenuti. E dicendo anche questo rispetto alla novità dell'agenzia, che avrà un fortissimo collegamento con i territori per la coprogettazione, e che, diciamo, il partenariato, sia quello istituzionale che quello rilevante, sarà veramente uno degli asset su cui vogliamo contare per cambiare passo. Grazie.